Zitto prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
Godzilla in riabilitazione. 1. Un lavoro onesto. Godzilla, che sta andando al lavoro in fonderia, vede un grosso edificio che sembra essere fatto interamente di rame lucido e scuro vetro solare riflettente. Vede la sua immagine rispecchiata nelle vetrate e pensa ai vecchi tempi. Si chiede cosa proverebbe a saltare sull'edificio, sputargli fiamme addosso, annerire le finestre col suo fiato ardente e poi ballare gioiosamente tra le rovine fumanti. Un giorno alla volta, si dice, un giorno alla volta. Godzilla fissa a lungo l'edificio, meditabondo. Poi tira dritto, va alla fonderia. Si mette il casco di sicurezza, soffia il suo fiato igno nel grande bacino pieno di parti meccaniche usate, trasforma i pezzi delle automobili in metallo fuso. Il metallo scorre in tubature fino a nuovi stampi per nuovi pezzi di ricambio, portiere, tettucci, eccetera. Godzilla sente che un po' della tensione sta scemando. 2. Tempo libero. Dopo il lavoro Godzilla sta alla larga dal centro, si sente nervoso. Smettere di soffiare fiamme dopo il lavoro è difficile. Se ne va al grande centro ricreativo per mostri. Gorgo è lì, ubriaca di acqua di mare oleosa, come al solito. Gorgo parla dei vecchi tempi, è fatta così, sempre i vecchi tempi. Escono sul retro e usano il loro fiato sulle macerie che vengono depositate lì giornalmente, perché il centro ne faccia uso. C'è anche King Kong, ubriaco come una scimmia. Gioca con le Barbie. Non fa altro tutto il tempo. Alla fine si mette le Barbie nella tasca del cappotto, prende il suo deambulatore e zoppica via, passando accanto a Godzilla e Gorgo. Gorgo dice, da quando è caduto non vale più una cicca. E poi, ma cosa si fa con quelle femmine di plastica? Non sa che esiste una donna in carne e ossa a questo mondo. Godzilla pensa che Gorgo stia guardando un po' troppo avidamente il sedere assistito del deambulatore di Kong che se ne va. Vede benissimo che gli occhi di Gorgo luccicano. Godzilla incenerisce un po' di rottami tanto per svagarsi. Ma non è che gli faccia effetto più di tanto, perché è tutto il giorno che sputa fuoco ed è riuscito appena a smussare le sue equazioni. E sputare fuoco su quei rottami è addirittura meno soddisfacente della fonderia. Se ne va a casa. 3. Sesso e distruzione. Quella sera c'è un film di mostri alla televisione, il solito. Grossi bestioni che mettono a ferro e fuoco una città dopo l'altra. Schiacciano sotto i piedi i passanti. Godzilla si esamina la pianta del piede destro, guarda la cicatrice che si è procurato calpestando le automobili. Ricorda cosa si sentiva ad avere gente schiacciata tra gli alluci. Pensa a tutte quelle cose e cambia canale. Guarda 20 minuti di Mr. Ed, il cavallo parlante, poi spegne la TV. Si masturba ripensando a immagini di città in fiamme e carne spiaccicata. Più tardi, nel cuore della notte, si sveglia fradicio di sudore freddo. Va al bagno e scolpisce rapidamente rozze figure umane nelle saponette. Schiaccia il sapone tra gli alluci, chiude gli occhi e immagina. Cerca di ricordare.
Una giornata al mare e la tartarugona. Sabato Godzilla va al mare. Un mostro ubriaco che somiglia a una grossa tartaruga passa in volo e sbatte contro Godzilla. La tartaruga insulta Godzilla cercando di attaccare briga. Godzilla ricorda che la tartaruga si chiama Gamera. Gamera vuol dire guai. Gamera non piace a nessuno. La tartaruga era una vera stronza. Godzilla digrigna i denti e trattiene le fiamme. Si volta e cammina sulla spiaggia. Mormora un mantra segreto che gli è stato insegnato dal suo tutor. La tartaruga gigante lo segue insultandolo. Godzilla riprende l'asciugamano e le altre cose per il mare e torna a casa. Alle sue spalle sente la tartaruga, che ancora lo prende a male parole, ancora lo provoca. Tutto quel che può fare è evitare di rispondere a quel grosso bastardo idiota. Tutto quel che può fare. Sa che il giorno dopo la tartaruga sarà sui giornali. Avrà distrutto qualcosa o sarà stata distrutta. Godzilla pensa che forse dovrebbe provare a parlare con la tartaruga, convincerla a entrare nel programma in 12 fasi. Questo dovrebbe fare, aiutare gli altri. Forse la tartaruga potrebbe trovare la pace. Ma in effetti si possono aiutare solo quelli che essa aiutano da sé. Godzilla si rende conto che non può salvare tutti i mostri del mondo. Devono decidere da soli. Ma si ripromette di andare in giro armato di volantini sul programma in 12 fasi d'ora in poi. Più tardi chiama il suo tutor. Gli dice che ha avuto una brutta giornata, che voleva bruciare edifici e combattere con la tartarugona. Reptilicus gli risponde che va tutto bene. Ha già avuto giornate del genere, avrà ancora giornate del genere. Non smetti di essere un mostro, sarai sempre un mostro, ma la cosa migliore è essere un mostro in via di recupero. Bisogna vivere giorno per giorno, è il solo modo di essere felice a questo mondo. Non si possono bruciare e uccidere e masticare gli esseri umani e le loro creazioni senza pagare il prezzo del senso di colpa e delle ferite multiple d'artiglieria. Godzilla ringrazia Reptilicus e riattacca. Per un po' si sente meglio, ma sotto sotto si chiede quanto senso di colpa alberghi veramente in lui. Pensa che forse quel che odia veramente sono l'artiglieria e i jet che tirano missili, non il senso di colpa. 5. La ricaduta. Succede improvvisamente. Ha una ricaduta. Di ritorno dal lavoro vede una piccola cuccia con un cane addormentato che esce a metà dalla porticina. Intorno non c'è nessuno, il cane sembra vecchio. È incatenato, probabilmente fa una vita di merda. La ciotola con l'acqua è vuota. Il cane vive in una vita senza valore, incatenato, annoiato, senza acqua. Godzilla salta e atterra sulla cuccia e spiaccica il cane, sparandoli in tutte le direzioni. Brucia quel che resta del canile con una fiatata. Salta e piroetta sulle punte dei piedi in mezzo ai rottami. Cenere nera e cane cotto scivolano tra i suoi alluci e gli ricordano i vecchi tempi. Se ne va rapidamente, nessuno l'ha visto, si sente inebriato, quasi non ce la fa a camminare per quanto emozionato. Chiama Reptilicus. Gli risponde la segreteria telefonica. Al momento non sono in casa, sono in giro a fare del bene, ma per favore lasciate un messaggio e vi richiamerò. Arriva il segnale della segreteria. Godzilla dice: aiuto. 6. Il suo tutor. Per tutto il giorno gli ritorna in mente la cuccia. Mentre al lavoro pensa al cane e a come è bruciato, pensa alla casetta e a come è crollata, pensa alla danza che ha fatto tra le rovine. Il giorno si trascina senza fine, pensa che forse, quando staccherà, potrebbe trovare un'altra cuccia, un altro cane. Sulla via di casa si guarda attorno attentamente, ma non ci sono cani né cucce in vista. Quando arriva a casa, la spia sulla sua segreteria telefonica lampeggia. È un messaggio di Reptilicus. La sua voce dice: telefonami. Godzilla lo fa ed esordisce così: Reptilicus, perdonami, perché ho peccato.
Sette. Disilluso, deluso. La chiacchierata con Reptilicus non l'aiuta più di tanto. Godzilla strappa tutti i volantini del programma in 12 fasi. Con un paio si pulisce il culo e li butta dalla finestra. Mette gli altri nel lavandino e gli dà fuoco col fiato. Brucia un tavolino e una sedia e quando ha finito se ne pente. Sa che la padrona di casa glieli farà ripagare. Accende la radio e si stende sul letto ad ascoltare una stazione che manda i vecchi classici. Dopo un po' si addormenta mentre Marta and Vandella scantano Heat Wave. 8. Disoccupato. Godzilla sogna. In sogno gli si presenta Dio, tutto coperto di squame, sputando fuoco. Dice a Godzilla che si vergogna di lui. Dice che, che dovrebbe fare di meglio. Godzilla si sveglia, madido di sudore. Nella stanza non c'è nessuno. Godzilla si sente in colpa. Ha vaghi ricordi di essersi svegliato e di essere riuscito a distruggere una parte della città. Si è ubriacato come una zucchina, ma non riesce a ricordare tutto quel che ha fatto. Forse lo leggerà domani sui giornali. Si accorge di puzzare di legna bruciata e plastica fusa. C'è roba appiccicosa tra i suoi alluci e ha il vago sospetto che non si tratti di sapone. Si vuole ammazzare. Va a cercare la sua pistola, ma è troppo ubriaco per trovarla. Sviene sul pavimento. Questa volta sogna il diavolo. Somiglia a Dio, solo che ha un sopracciglio che gli passa su entrambi gli occhi. Il diavolo dice che è venuto a prendere Godzilla. Godzilla si lamenta e lotta, sogna di alzarsi e di tirare pugni al diavolo, di soffiare inutilmente fuoco contro di lui. Il giorno dopo Godzilla si alza tardi, devastato dalla sbronza. Ricorda il sogno, telefona alla fonderia e si dà malato. Passa la maggior parte della giornata a dormire. La sera legge quello che ha combinato sui giornali. Ha fatto dei danni molto seri. Ha incenerito una grossa area della città. C'è una foto molto nitida di lui che stacca la testa di una donna a morsi. Quella sera riceve una chiamata dal direttore della fabbrica. Il direttore ha letto il giornale. Dice a Godzilla che è licenziato. 9. Adescamento. Il giorno dopo arrivano degli umani. Indossano abiti neri e camicie bianche e scarpe lucide e hanno dei distintivi. Hanno anche delle pistole. Uno di loro dice: sei un problema, il nostro governo vuole rispedirti in Giappone. Lì mi odiano, risponde Godzilla. Ho bruciato tutta Tokyo. Non hai fatto molto di meglio nemmeno qua. Per fortuna che quella che hai bruciato era la zona di colore della città, oppure ti avremmo già fatto fuori. Invece avremo una proposta di lavoro per te. Che? Chiede Godzilla. Tu fai un favore a noi e noi ne facciamo uno a te. Poi gli uomini gli dicono cosa hanno in mente.
La scelta. Godzilla dorme male quella notte. Si alza e mette sul suo piccolo giradischi The Monster Mash, cantata da Bobby Boris Pickett. Balla nella stanza come se si stesse divertendo, ma sa che non è così. Va al grande centro ricreativo per mostri. Lì vede Kong, su uno sgabello, che spoglia una delle Barbie e le testa con un dito il punto liscio tra le gambe. Nota che Kong ci ha disegnato una fessura, come una vagina. Sembra tracciata come un abiro blu. Ha anche arricchito la linea centrale con peli pubici disegnati a penna. Godzilla pensa che Kong avrebbe dovuto commissionare quel lavoro a qualcun altro. Non ha un aspetto molto naturale. Dio non vuole fare la fine di Kong, completamente fuori di testa. Però, se avesse delle bambole da squagliare, forse potrebbe servire a rilassarsi. No, dopo aver provato la cosa vera, cos'è una Barbie? Una specie di birra analcolica. Ecco cosa sono quelle macerie di fuori sul retro. Birra analcolica. La fonderia, il programma in 12 fasi, tutto. Birra analcolica. 11. Al servizio del governo. Godzilla chiama gli stronzi del governo. Va bene, dice, lo farò. Bene, dice l'uomo del governo. Sapevamo che l'avresti fatto. Guarda nella cassetta della posta. La mappa e le istruzioni sono lì. Godzilla esce a guardare nella cassetta. C'è una busta di carta da pacchi. Dentro ci sono le istruzioni. Dicono: brucia tutti i punti indicati sulla cartina. Quando hai finito con quelli, ne troveremo altri. Niente sanzioni. Assicurati che non scappi nessuno. Se cominciano a fare casino, finiscili. Fino all'ultimo uomo, donna e bambino. Godzilla spiega la mappa. Ci sono dei segni rossi sopra. Sui segni rossi ci sono scritte: quartiere negro, villaggio dei musi gialli, enclave di morti di fame bianchi, branco di froci, in maggioranza democratici. Godzilla pensa a quello che può fare adesso, senza limiti. Può bruciare senza sensi di colpa, può calpestare senza sensi di colpa. Non solo, gli manderanno anche un assegno. È stato assunto dal suo paese d'adozione per ripulire gli angoli sporchi, secondo loro. 12. Il passo finale. Godzilla si ferma vicino al primo bersaglio della lista, quartiere negro. Vede bambini che giocano per strada, cani, umani che alzano lo sguardo su di lui, chiedendosi che diavolo ci fa lì. Godzilla improvvisamente sente qualcosa smuoversi dentro di sé. Sa che lo stanno usando. Si volta e se ne va. Si dirige verso la parte della città con uffici governativi. Comincia con la residenza del governatore e si scatena. Portano l'artiglieria, ma non c'è verso, è incazzato nero come ai vecchi tempi. Reptilicus si fa vedere con un megafono, cerca di parlare con Godzilla dalla cima del Great Monument Building, ma Godzilla non ci sente, sta bruciando la cima dell'edificio col suo fiato, poi scende, ne brucia un altro po', scende, ne brucia dell'altro, giù giù, fino al suolo. Kong si fa vivo e lo incita. Kong molla il suo deambulatore e striscia lungo la strada, pancia a terra e raggiunge un edificio, e si tira su e comincia ad arrampicarsi. Pallottole scintillano tutto intorno alla grossa scimmia. Godzilla sta a guardare mentre Kong raggiunge la cima del grattacielo e resta appeso a una mano, agitando l'altra, che contiene una Barbie. Kong si mette la Barbie tra i denti, ficca una mano nel suo cappotto e tira fuori un Ken nudo. Godzilla riesce a vedere che Kong ha fatto a Kong una specie di pene di pongo o qualcosa del genere. Il pene è grosso come la gamba di Ken. Kong grida: «Sì, va bene, va benissimo, sono bisessuale, figli di puttana!» Fanno la loro comparsa dei jet che scendono in picchiata su Kong. La grossa scimmia si busca una scarica di razzi sui denti. Barbie, denti e pezzi di cervello decorano il cielo che si fa grigio. Kong cade. Gorgo esce dalla folla e si china sulla scimmia, la prende tra le braccia e piange. La mano di Kong si apre lentamente, mostrando Ken col pene spezzato. La tartaruga volante si presenta e cerca di rubare la scena a Godzilla, ma Godzilla non ci pensa neanche. Strappa la sommità dell'edificio su cui era salito Kong e comincia a picchiare Gamera. Anche i poliziotti e i soldati l'applaudono. Godzilla pesta la tartaruga di santa ragione, spargendo carne di tartaruga dappertutto, come un barboncino surriscaldato in un forno a microonde. Alcuni pedoni, più svegli, raccolgono tocchi di carne di tartaruga da portare a casa a cucinare, perché gira voce che è buona come quella di pollo. Godzilla si becca una tripla salva di razzi nel petto, barcolla, crolla, i carri armati lo accerchiano. Godzilla apre la bocca insanguinata e ride. Pensa, se avessi finito il lavoro qui, poi mi sarei fatto pure i neri, mi sarei fatto anche i gialli e i bianchi pezzenti e gli omosessuali. Sono un devastatore politicamente corretto. All'inferno il programma in 12 fasi, all'inferno l'umanità. Poi Godzilla muore ed evacua gli intestini sulla strada. I militari aggirano la merda in punta di piedi e si tappano il naso. Più tardi Gorgo si fa consegnare il corpo di Kong e se ne va. Reptilicus, intervistato dai giornalisti televisivi, dice: «Zilla ce l'aveva quasi fatta, gente, quasi. Se fosse riuscito a completare il programma sarebbe andato tutto a posto, ma la pressione della società era troppo grande per lui. Non possiamo biasimarlo per quello che ne ha fatto la società». Tornando a casa, Reptilicus pensa a tutta quell'emozione, gli edifici in fiamme, la sparatoria, come ai vecchi tempi, quando lui, Zilla e Kong e quella stupida tartaruga erano giovani. Reptilicus pensa alla sfida di Kong, che agita la bambola di Ken, la Barbie tra i denti. Pensa a Godzilla che rideva quando è morto. Reptilicus sente che stanno riemergendo tanti dei suoi vecchi sentimenti. È difficile combatterli. Trova un angolo solitario e una casa buia. Pisce in una finestra aperta e poi se ne va a casa. We'll be right back.
bambola gonfiabile. Una favola. Mi compro una bambola gonfiabile perché voglio qualcosa da scoparmi senza doverci per forza parlare. Sulla scatola c'è scritto bambola dell'amore. La porto a casa e la gonfio. È carina, sexy e innocente. Me la scopo. Siedo con lei sul divano e guardo la TV. E le poso un braccio sulle spalle di plastica e mi tengo il cazzo con l'altra mano. Me la scopo un altro po'. Al mattino la sgonfio, la ripiego e la metto in un cassetto. Quando la sera torno a casa dal lavoro, la gonfio per bene ed è di nuovo piena e rigida. Me la porto in camera da letto e me la scopo. Guardo la TV col braccio sulle sue spalle, una mano sul cazzo. Le cose vanno avanti così per un po'. Comincio a parlare alla bambola. Non ho mai avuto voglia di parlare con una donna, ma parlo con la bambola. La chiamo Madge. Avevo una cagna che si chiamava Madge, mi piaceva. Smetto di sgonfiarla al mattino, la lascio nel letto. Sistemo le cose per la colazione su un vassoio, abbastanza da mangiarci in due. Entro e mangio a letto accanto a lei. Avanzo un sacco di roba quando finisco e mi preparo per andare al lavoro. Quando torno al vassoio si trova dove l'ho lasciato. E la bambola è sparita. Sul vassoio non c'è traccia di cibo. Trovo Madge nella doccia. Quando apro la porta della cabina della doccia mi sorride. Volevo rassettare casa per te, dice. Volevo mettermi sexy. Mi dispiace che la casa non sia pulita e la cena non sia pronta. Non succederà più. Entro nella doccia insieme a lei, scoppiamo di nuovo e ci insaponiamo a vicenda. Ci asciughiamo e andiamo a letto e scoppiamo di nuovo. Dopo restiamo a letto e parliamo. Per un po' parla di cose da donne. Per lo più parla di me. Ha cose carine da dire sulle mie prestazioni sessuali. Scoppiamo di nuovo. Il giorno dopo mi porta al lavoro con la macchina, mi viene a prendere quando stacco. Tutti i colleghi sono gelosi quando la vedono, perché è un bel pezzo di figa. Si presenta sempre bene, porta cose provocanti, gonne corte. Per andare in giro mette golfini, magliette e jeans aderenti. Ha un buon profumo. Mi mette spesso le mani addosso, è tutto pulito quando torno a casa, la cena è pronta in un lampo. Passa un anno, decisamente felice. La vita non potrebbe andare meglio, un sacco di sesso, una casa pulita, si mangia quando voglio, conversazioni. Mi dice che quando la monto sono un vero uomo, che ha bisogno di me, mi chiama il suo stallone. Fa bei rumori quando è sotto di me e mi graffia la schiena. Quando viene fa un verso come se cantasse. Le piacciono i miei muscoli, le ruvidezze della mia barba. Guardiamo i film sul divano, il mio braccio sulle sue spalle. Lei mi tiene in mano il cazzo. Quando glielo chiedo mi fa un bocchino mentre guardo il film. E quando vengo inghiotte sempre. Una notte che siamo stesi a letto dice, penso che forse dovrei andare a scuola. A fare che? Chiedo. Sai, per far entrare più soldi potremmo comprare delle cose. Guadagno abbastanza? Lo so, sei uno che lavora sodo, ma voglio contribuire. Già ti dai da fare abbastanza, sei qui con me ogni sera, tieni la casa pulita e fai da mangiare. Questo è il posto di una donna. Come preferisci, caro. Ma non lo pensa veramente. Ogni tanto ci torna su questa faccenda dell'andare a scuola. Alla fine penso, beh, che male c'è. Se ne va a scuola. La casa non è più così pulita. La cena non è sempre pronta all'ora giusta. Al lavoro ci devo andare da solo. Certe sere non le va di scopare. Mi faccio le seghe in bagno sempre più spesso. Sediamo sul divano e guardiamo i film. Lei siede a un'estremità, io a quella opposta. Siamo vestiti. Ho una birra in mano e il telecomando nell'altra. Litighiamo per delle sciocchezze. Non le piace il modo in cui spendo i miei soldi. Si laurea. Trova lavoro nel settore finanziario. Si mette il tailleur. Quando va in giro indossa cose meno aderenti. Non si trucca più né si profuma quando sta in casa. Non mi mette più le mani addosso. Niente più bacio quando mi saluta. Scoppiamo di meno. Quando lo facciamo sembra che pensi ad altro. Non mi chiama più il suo re, il suo maccione come faceva prima. Dopo il sesso qualche volta resta alzata fino a tardi a leggere libri di tipi che si chiamano Sartre o Camus. Sta scrivendo una cosa che si chiama il manifesto della finanza. Siede alla macchina da scrivere per ore, va alle feste di quelli del lavoro e io l'accompagno, ma mi rendo conto che mi trovano noioso. Non so di cosa parlano, parlano di finanza, di libri e di idee. Sento Madge dire che una donna deve farsi strada nel mondo, che non deve dipendere da un uomo, anche se ne ha uno. Quello che si deve fare è essere se stessi, lo dice a un uomo. Un tipo con un abito a tre pezzi blu e la lacca sui capelli. È d'accordo con lei. Io ho la nausea. Glielo dico in macchina mentre torniamo a casa. Lei mi chiama coglione. Quella notte non scoppiamo. Guardo un sacco di film da solo. Lei grida dalla camera, da letto, di abbassare il volume. E perché non mi veda, perché non mi vedo qualcosa di diverso dai film con inseguimenti in macchina. E perché non mi leggo un bel libro, anche un libro stupido. Mi sento significante questi giorni. Vado al negozio e guardo le bambole gonfiabili. Sembrano tutte così sexy e innocenti. Penso che potrei comprarne una, ma non ce la faccio. Non mi sento abbastanza uomo, non riesco a controllare quella che ho. Se ne prendo una nuova potrebbe cambiare anche lei. Certo, con una nuova potrei far uscire l'aria quando finisco di scoparmela, senza lasciarla gonfia per un giorno intero. Torno a casa, Mezzo è lì, sta scrivendo il suo libro. Mi arrabbio. Dico che sono stato anche troppo paziente, qui l'uomo sono io. Le dico di smetterla di battere la macchina, di togliersi i vestiti, di andare a letto e tenersi ben stretta le caviglie. Sto per fottermela fino a farla svenire. Ride. Razza di piccolo, stupido, tisico, cazzetta o matita. Non riusciresti a fottere nemmeno un pidocchio fino a farlo svenire. Sei virile quasi quanto un Tampax. Mi sento come se mi avessero colpito in faccia con un pugno. Vado in camera da letto e chiudo la porta. Mi siedo sul letto, la sento che batte a macchina. Mi alzo e vado al comò e apro il cassetto più in basso. Mi tolgo tutti i vestiti e trovo la valvola dell'aria sull'estremità del mio cazzo. E l'apro e ascolto l'aria che esce. Mi affloscio nel cassetto aperto e resto lì come un preservativo usato. Circa un'ora dopo, lei smette di battere la macchina. Sento che entra nella stanza, guarda nel cassetto. Nessuna espressione. Cerco di dirle qualcosa di virile, ma non viene fuori niente. Non ho né aria né voce. Lei se ne va. Sento l'acqua che scorre mentre si fa la doccia. Esce dal bagno nuda. Riesco a vedere la peluria del pube sopra di me. Noto quanto sono sode e tornite le sue cosce. Apre il cassetto più in alto, tira fuori delle mutandine e se le mette. Se ne va. Sento che si siede sul letto, fa un numero al telefono. Dice a qualcuno di venire perché la storia con me è finita. Passa del tempo, suona il campanello. Maggie si alza e mi passa davanti. Riesco a intravederla, i capelli lunghi e ben pettinati e addosso una vestaglia. La sento ridere nell'altra stanza. Torna con un uomo. Quando passano davanti al cassetto vedo che è l'uomo con l'abito blu a tre pezzi che stava alla festa. Sento che si siedono sul letto, ridono un sacco. Dice qualcosa di brutto su di me e le mie capacità sessuali. Capisco che gli ha tirato fuori l'uccello dei pantaloni perché stanno ridendo di qualcosa. Mi rendo conto che ridono del sesso. Quello sta ridendo del suo equipaggiamento. Non mi piace che si rida di me quando si tratta di sesso. Non mi piace che ridano di me, specialmente le donne. L'accappatoio vola attraverso la stanza e atterra sul cassetto, proprio sopra di me, e tutto si fa buio. Ascolto le molle del letto che ciglano per ore. Parlano mentre trombano. Dopo un po' smettono di parlare, lui grognisce come un maiale. Lei canta come un allodolo. Dopo li sento che parlano. Lui le chiede se è venuta. Lei dice solo un po'. Lui dice lascia che ti aiuti. Non sono sicuro, ma penso che lui le stia facendo qualcosa con la mano. Non ci posso credere. Lei non sembra aver avuto assolutamente niente da ridire. La sento cantare di nuovo, questa volta più forte che mai. Poi parlano ancora. Gli dice che con me non è mai venuta veramente, che ha sempre fatto finta. Che scopare con me era uno strazio, che non me ne fregava niente se lei veniva. Che arrivavo, lo facevo e me ne andavo. Un po' d'aria rimasta imprigionata nella mia testa. Un po' d'aria che era rimasta imprigionata nella mia testa scende e fuoriesce dalla mia bocca aperta. Parlano ancora, non parlano di lui. Lei non parla di cose da donne, parlano di idee, politica, storia. Ufficio, film, pellicole, li chiamano, e libri. Nel bel mezzo della notte la vestaglia viene tirata via. È Madge. È inginocchiata a guardare nel cassetto. Mi sorride, mi prende e mi ripiega gentilmente. Ha una scatola. È quella dove stava lei quando l'ho comprata. Quella che sopra c'è scritto bambola dell'amore. Le parole bambola dell'amore sono state cancellate con un pennarello e sopra hanno scritto il trombatore. Mi mette nella scatola e chiude il coperchio e mi ripone nel cassetto e lo chiude.
We'll be right back.
piccole suture sulla schiena di un morto. Dal diario di Paul Marder.
BAM!
È una battutina da scienziati e il modo giusto di cominciare questa storia. Quanto allo scopo del quaderno, non sono sicuro. Forse così organizzo i miei pensieri e non impazzisco. No, probabilmente è perché così posso leggerlo e sentirmi come se mi stesse parlando qualcuno. O forse per nessuno di questi motivi, non importa. Voglio semplicemente farlo e tanto basta. Cosa c'è di nuovo? Beh, signor diario, dopo tutti questi anni ho ricominciato a praticare le arti marziali, o almeno gli esercizi ginnici del Taekwondo. Qui nel faro non ho più uno sparring partner, per cui dovrò accontentarmi degli esercizi. Ovviamente c'è Mary, ma lei è uno sparring partner puramente verbale, e ultimamente non è più neanche quello. Muoio dalla voglia che lei mi chiami figlio di puttana, qualsiasi cosa. L'odio che prova per me si è stagionato fino al 100% di perfezione, per cui non sente più la necessità di parlare. Le bastano le rughe di tensione che ha attorno agli occhi e alla bocca, il calore emozionale che le irradia dal corpo come un terribile herpes in cerca di un posto dove posarsi. Vive solo per il momento in cui lei, l'herpes, può attaccarsi a me coi suoi aghi, l'inchiostro e il filo. Vive solo per il disegno che ho sulla schiena. E anch'io vivo solo per quello. Mary aggiunge qualcosa ogni notte e io mi godo il dolore. Il tatuaggio rappresenta un grande fungo atomico blu e nella nube, incisa come fosse un fantasma, c'è il volto di nostra figlia Rae. Le labbra sono strette, gli occhi chiusi e ci sono suture ben tirate per simulare le ciglia. Quando mi muovo rapidamente e con forza si lacerano un po' e Rae piange lacrime di sangue. Questo è uno dei motivi per cui pratico le arti marziali. Se mi esercito con tutte le mie forze riesco a strappare le suture in modo che mia figlia possa piangere. Le lacrime sono la sola cosa che possa darle. Ogni sera denudo di buon grado la schiena per Mary e i suoi aghi. Lei li pianta ben dentro e io gemo per il dolore mentre lei geme nell'estasi dell'odio. Aggiunge altro colore al disegno, lavora con precisione brutale per far sì che il volto di Rae spicchi ancora di più. Dopo 10 minuti si stacca e non lavora più. Mette via gli attrezzi e io vado allo specchio sul muro che riflette interamente la mia figura. La lanterna sullo scaffale spande una luce tremolante, come le zucche di Halloween quando tira vento, ma ce n'è abbastanza perché possa guardarmi dietro le spalle ed esaminare il tatuaggio. Ed è bello. Migliora ogni notte, man mano che il volto di Rae si fa sempre più definito. Rae. Rae, Dio, mi puoi perdonare, tesoro, ma il dolore degli aghi, meraviglioso e purificante com'è, non basta. Così vado a danzare sulla passerella attorno al faro. Tirando pugni e calci, sento le rosse lacrime di Rae che corrono giù per la mia schiena, raccogliendosi sulla cintura di pantaloni di tela pieni di macchie. Col fiato corto, incapace di tirare altri pugni e calci, mi sporgo sopra la ringhiera e grido nel buio verso il basso.
Fame!
In risposta alla mia voce, s'alza a salutarmi un coro di gemiti. Più tardi mi stendo sul mio giaciglio, le mani dietro la testa, esamino il soffitto e cerco di pensare a qualcosa che valga la pena di scrivere su di lei, signor diario. Ma è raro che ci sia qualcosa, niente sembra veramente degno di essere scritto. Annoiato, mi giro sul fianco e guardo il grande proiettore che una volta era acceso per le navi, ma ora è spento per sempre. Poi mi giro sull'altra parte e guardo mia moglie che dorme sulla sua branda, il sedere nudo rivolto verso di me. Cerco di ricordare com'era fare l'amore con lei, ma è difficile. Ricordo solo che mi manca. Per un lungo istante fisso il culo di mia moglie come fosse una bocca cattiva che sta per aprirsi e mostrare i denti. Poi mi giro di nuovo sul fianco, guardo il soffitto e continuo in questo modo fino alle prime luci dell'alba. Al mattino saluto i fiori, i loro squillanti boccioli gialli e rossi, che scaturiscono dalle teste di corpi morti da lungo tempo e destinati a non marcire. I fiori si spalancano a rivelare i loro piccoli cervelli neri e le loro antenne simili a piume e issano i loro boccioli verso l'alto e gemono. Tutto questo mi dà un piacere pazzesco. Per un folle momento mi sento come un cantante rock che compare davanti al suo pubblico ingenuamente entusiasta. Quando mi stanco del gioco, prendo il binocolo, signor Diario, ed esamino le pianure a est come se mi aspettassi che lì si materializzasse una città. La cosa più interessante che ho visto su quelle pianure è un branco di grosse lucertole che andavano verso nord con un rumore di tuono. Per un istante ho pensato di chiamare Mary per fargliele vedere, ma poi non l'ho fatto. Il suono della mia voce, la vista della mia faccia, tutto questo la urta. Ama solo il tatuaggio e non le interessa nient'altro. Quando finisco di guardare le pianure vado sull'altro lato, a ovest, dove c'era l'oceano. Ora non ci sono altro che miglia e miglia di neri fondali marini coperti di una rete di crepe. L'unica somiglianza di quella desolazione con una grande massa d'acqua sono le occasionali tempeste di sabbia che soffiano da ovest come scure onde di marea e anneriscono le finestre a mezzogiorno. E le creature, in prevalenza balene mutate, cose mostruosamente grandi, striscianti, numerose ora lì dove un tempo erano prossime all'estinzione. Forse adesso le balene dovrebbero formare una specie di organizzazione tipo Greenpeace per gli esseri umani. Che ne pensa, signor Diario? Non c'è bisogno di rispondere, è solo un'altra di quelle battutine da scienziati. Ogni tanto, quelle balene attraversano strisciando il fondale marino e si avvicinano al faro. E se gli viene voglia, s'alzano sulla coda e spingono la testa vicino alla torre e le esaminano. Continuo ad aspettarmi che una di queste ci crolli addosso, schiacciandoci come scarafaggi. Ma non siamo così fortunati. Per qualche ragione sconosciuta, le balene non lasciano mai il fondale marino crepato per avventurarsi su quella che un tempo chiamavamo spiaggia. È come se vivessero in un'acqua invisibile e le fossero legate. Forse una specie di memoria della specie. O forse in quel terreno nero crepato c'è qualcosa di cui hanno bisogno. Non saprei. Oltre alle balene, suppongo che dovrei dire di aver visto uno squalo una volta. Strisciava a grande distanza e la sommità della pinna balenava sulla luce del sole. Ho anche visto degli strani pesci con le zampe e cose alle quali non sono stato capace di dare un nome. Le chiamerò soltanto cibo per balene, dal momento che un giorno ho visto una delle balene trascinare la mascella sul terreno, ramazzando le creature che tentavano di darsela a gambe il più in fretta possibile. Eccitante, eh? Beh, ecco come passo le mie giornate, signor Diario. Vado in giro per la torre, col mio binocolo, vengo qui a scrivere, attendo ansiosamente che Mary prenda il suo kit e mi dia il segnale. Il solo pensiero mi eccita fino all'erezione, suppongo che lo si potrebbe chiamare il nostro atto sessuale simbolico. E che facevo il giorno che hanno sganciato quella grossa? Sono lieto che l'abbia chiesto, signor Diario, veramente. Stavo facendo le solite cose, sveglia alle 6, cagata, doccia e barba, come sempre. Ho fatto colazione, mi sono vestito, mi sono annodato la cravatta, ricordo di averlo fatto davanti allo specchio della camera da letto e il nodo non mi è venuto un granché e nemmeno mi ero sbarbato tanto bene. Una chiazza di peli, non rasati, decorava il mio mento come un livido. Correndo in bagno per metterci rimedio, ho aperto la porta proprio mentre Rae, nuda come quando era nata, usciva dalla vasca. Sorpresa, si è voltata a guardarmi. Un braccio è andato sui seni e una mano, come una colomba che si posava su un roveto ardente, ha coperto l'area del pube. Imbarazzato, ho chiuso la porta con un «scusa» e me ne sono andato al lavoro, senza finire di radermi. Era una cosa innocente, niente di erotico, ma quando penso a lei, ora, la maggior parte delle volte la prima immagine che mi viene in mente è quella. Immagino sia stato il momento in cui mi sono reso conto che la mia bambina era cresciuta fino a diventare una bella donna. Quello è stato anche il giorno che se n'è andata al college e si è trovata a vedere, come se per, anche se per ben poco, la fine del mondo. Ed è stato il giorno che il triangolo Mary, Rae e me stesso si è spezzato. Se il mio primo ricordo di Rae, da sola, è quel giorno, nuda nel bagno, il mio principale ricordo di noi come famiglia è quando Rae aveva 6 anni. Andavamo regolarmente al parco e lei voleva salire sulla giostra, sull'altalena, sul dondolo e infine sulle mie spalle. «Cavalluccio su papà!» Galloppavamo in giro finché le mie gambe non si facevano di gomma e allora ci fermavamo vicino alla panchina dove Mary sedeva in attesa. Davo le spalle alla panchina così che Mary potesse far scendere Rae, ma prima di farlo mi abbracciava sempre. Ma dietro, accarezzando Rae, spingendola con forza contro la mia schiena, e le mani di Mary mi toccavano il petto. Dio, se potessi descrivere quelle mani, dopo tutti quegli anni ha ancora mani così. Mentre lavora, le sento che si muovono rapide, irregolari contro la mia schiena. Sono lunghe e snelle e artistiche. Naturalmente morbide come la pancia di un coniglietto. E quando teneva me e Rae in quel modo, sentivo che qualunque cosa potesse succedere nel mondo, noi tre avremmo potuto restare, resistere e vincere. Ma ora il triangolo è rotto e la geometria è svanita. Così, il giorno che Rae se n'è andata al college, è stata fottuta nell'oblio dall'oscura spinta pelvica della bomba. Mary mi ha portato al lavoro in macchina. Ha portato me, Paul Marder, mezzo grosso dell'equipaggio, una delle più brillanti giovani menti dell'industria. Sempre a insegnare, a inventare e a migliorare la nostra minaccia nucleare, perché, come dicevamo spesso scherzando, ci teniamo a mandare solo le migliori. Quando siamo arrivati alla guardiola dei sorveglianti, ho mostrato il mio pass, ma non c'era nessuno per prenderlo. Dietro il cancello, in rete metallica, c'era un gruppo confuso di gente che correva, strillava, cadeva. Sono sceso sulla macchina e mi sono precipitato al cancello. Ho chiamato un uomo che conoscevo mentre passava di corsa. Quando si è voltato, aveva uno sguardo folle e le labbra schizzate di bava. «Ho lanciato i missili», ha detto. Poi se n'è andato, correndo come un pazzo. Sono balzato in macchina, spingendo via Mary, e ho schiacciato l'acceleratore. La Buick è balzata contro la recinzione, sfondandola. L'auto ha girato su se stessa, ha sbattuto contro lo spigolo di un edificio e si è spenta. Ho afferrato la mano di Mary, l'ho tirata via dall'auto e sono corso verso i grandi ascensori. Ne abbiamo raggiunto uno appena in tempo. C'erano altri che correvano per raggiungerlo mentre la porta si chiudeva. L'ascensore è sceso, ancora ricordo l'eco dei loro pugni sul metallo mentre cominciava ad andare giù. Era come il battito cardiaco accelerato di qualcuno che muore. E così l'ascensore ci ha portati nel mondo. Lì sotto. E noi l'abbiamo sigillato ermeticamente. Eravamo in una città, a più livelli, estesa su 5 miglia, progettata non solo come enorme plesso di uffici e laboratori, ma anche come rifugio impenetrabile. Era il nostro premio per aver creato i veleni della guerra. C'erano cibo, acqua, forniture mediche, film, libri, qualsiasi cosa. Abbastanza da durare 100 anni per 2000 persone. Dei 2000 per i quali era stato progettato, eravamo riusciti a entrarci forse in 1100, non di più. Gli altri non avevano corso abbastanza in fretta dal parcheggio o dagli altri edifici, oppure avevano fatto tardi al lavoro, o forse si erano dati malati. Forse quelli fortunati erano loro, magari erano morti nel sonno, o forse si stavano facendo una sveltina al mattino con la loro sposa. O chissà se la prendevano comoda come l'ultima tazza di caffè. Perché vede, signor Diario, lì sotto non era un paradiso. Non ci è voluto molto prima che cominciasse un'epidemia di suicidi. Ci ho pensato anch'io, di tanto in tanto. La gente si tagliava la gola, bevendo acido, prendendo pillole. Non era insolito uscire dal proprio cubicolo al mattino e trovare qualcuno che penzolava sulle tubature e dalle travi come un frutto maturo. C'erano anche gli assassini. La maggior parte commessi da un gruppo di pazzi che vivevano nei recessi più profondi del complesso e si facevano chiamare facce di merda. Ogni tanto si cospargevano di escrementi e avevano accessi di furia omicida e bastonavano a morte uomini, donne e bambini che erano nati lì sotto. Si vociferava che mangiassero carne umana. Avevamo una specie di forza di polizia, ma non combinava un granché. Non aveva molto senso dell'autorità. Peggio ancora, tutti ci consideravamo vittime meritevoli, tranne Mary. Avevamo contribuito tutti a far saltare in aria il mondo.
Mary ha finito con l'odiarmi. È giunta alla conclusione che aveva ucciso Rae. Era una consapevolezza cresciuta in lei come un gocciolio che aumenta e aumenta fino a diventare un diluvio ribollente d'odio. Mi parlava di Rado. Aveva attaccato sul muro un ritratto di Rae e per la maggior parte del tempo stava lì a guardarselo. Di sopra era stata un artista e a un certo punto ha ricominciato. Ha messo insieme gli strumenti necessari e l'inchiostro e si è messa a fare tatuaggi. Venivano tutti da lei per farsi tatuare. E anche se i disegni erano diversi, sembravano indicare una sola cosa. La cazzata l'avevo fatta io. Io avevo fatto scoppiare il mondo. Marchiatemi a fuoco. Giorno dopo giorno realizzava i suoi tatuaggi e aveva sempre meno a che fare con me. Ed era sempre più presa dal suo lavoro finché non è diventata tanto abile con pelle e aghi quanto lo era stata di sopra con tela e pennelli. E una notte, mentre giacevamo nelle nostre brande separate, fingendo di dormire, mi ha detto: «Voglio solo che tu sappia quanto ti odio». «Lo so», ho risposto. «Hai ucciso Rae?» «Lo so». «Di che l'hai uccisa, bastardo, dillo». «L'ho uccisa», ho detto. E ci credevo. Il giorno dopo le ho chiesto il mio tatuaggio. Le ho detto del sogno che avevo fatto quella notte. Era buio e dal buio veniva un ribollore di nubi luminose e le nubi si fondevano nella sagoma di un fungo dal quale usciva la bomba a forma di siluro. L'ogiva in alto, avanzando su ridicole gambe da cartone animato. C'era un volto dipinto sulla bomba ed era il mio. E improvvisamente il punto di vista del sogno è cambiato e vedevo con gli occhi di quella faccia dipinta. Davanti a me stava mia figlia, nuda, distesa per terra, le gambe spalancate, il sesso rilucente come un canyon bagnato. E io, bomba, mi sono tuffato dentro di lei, tirandomi dietro quei piedi ridicoli, e lei ha gridato. Sentivo l'eco del grido mentre affondavo nel suo ventre, per poi uscire nella sommità della sua testa ed esplodere in un orgasmo terminale. E il sogno era finito dove era cominciato, un fungo atomico, buio. Quando l'ho raccontato a Mary il sogno, le ho chiesto di interpretarlo attraverso la sua arte, e mi ha detto: scopriti la schiena. Ed ecco com'è cominciato il disegno. 3 centimetri di lavoro alla volta, 3 centimetri dolorosi. Ci pensava lei a far sì che lo fossero. Non mi sono mai lamentato nemmeno una volta. Piantava i suoi aghi con forza in profondità e per quanto potessi gemere o gridare, non le ho mai chiesto di fermarsi. Sentivo quelle belle mani che mi toccavano la schiena. Mi piaceva. Gli aghi, le mani. E se me la spassavo tanto, mi chiederà, perché mai sono tornato di sopra? Fa delle belle domande, signor diario. Ma dico davvero, e sono contento che me l'abbia chiesto. Il mio racconto sarà come un lassativo, spero. Forse, se lascio uscire la merda domani, mi sveglierò sentendomi molto meglio. Sicuro, e sarà anche l'alba di una nuova generazione. Di una nuova generazione Pepsi. Sarà stato tutto un brutto sogno. La sveglia suonerà. Mi alzerò, prenderò la mia tazza di Rice Krispies e mi annoderò la cravatta. Ok, signor diario. La risposta. 20 anni dopo che eravamo andati di sotto, un gruppetto di noi ha deciso che di sopra non si poteva stare peggio che di sotto. Ci siamo organizzati per andare a vedere. Molto semplice. Mary e io abbiamo anche un po' parlato. tutti e due ci siamo baloccati con l'idea folle che magari Rae poteva essere sopravvissuta. Chissà. Avrebbe avuto 38 anni, forse ci eravamo nascosti sottoterra come parassiti senza motivo. Di sopra poteva esserci un nuovo mondo meraviglioso. Ricordo di aver pensato queste cose, signor Diario, e di averci anche quasi creduto. Abbiamo adattato due veicoli da 18 metri che facevano parte del nostro sistema di trasporto di sotto. Abbiamo inserito i codici semidimenticati che aprivano gli ascensori e abbiamo fatto entrare i veicoli. I laser degli ascensori sono aperti la strada tra le macerie che costruivano i pozzi e in poco tempo ci siamo trovati lì sopra. Le porte si sono spalancate sulla luce del sole, mutata da nubi grigio-verdi e su un paesaggio desertico. Ho capito subito che all'orizzonte non c'era nessun nuovo mondo meraviglioso. Era finito tutto nelle fiamme dell'inferno, così facilmente. E ciò che restava dei milioni di anni di evoluzione dell'uomo erano pochi patetici esseri che vivevano di sotto come vermi e pochi altri che strisciavano di sopra allo stesso modo. Abbiamo viaggiato per una settimana circa e finalmente siamo arrivati a quello che un tempo era stato l'Oceano Pacifico. Solo che adesso non c'era più acqua, solo una distesa nera coperta di crepe. Abbiamo viaggiato lungo la spiaggia per un'altra settimana e finalmente abbiamo visto qualcosa di vivo. Una balena. Subito Jacobs ha avuto l'idea di ammazzarla e assaggiarne la carne. L'ha uccisa usando un fucile di grosso calibro. Poi lui e sette altri ne hanno tagliati dei grossi pezzi e l'hanno cotti. Ci hanno invitati ad assaggiare la carne, ma aveva un colore verdastro e non c'era molto sangue. E noi l'abbiamo sconsigliato di mangiarla. Ma Jacobs e gli altri l'hanno mangiata lo stesso. Come ha detto Jacobs, tanto per fare qualcosa. Poco dopo, Jacobs ha vomitato sangue e i suoi intestini gli sono sgorgati dalla bocca. E dopo non molto tempo è successa la stessa cosa agli altri che avevano condiviso la carne. Sono morti strisciando sulla pancia come cani sbudellati. Non c'era nulla che potessimo fare per loro. Non abbiamo nemmeno potuto seppellirli. Il terreno era troppo duro. Li abbiamo accatastati come legname lungo la spiaggia e abbiamo spostato il nostro accampamento, cercando di ricordare il sapore del rimorso. E quella notte, mentre dormivamo come meglio potevamo, sono venute le rose. Ora, signor Diario, mi consenta di ammettere che in effetti non so affatto come siano sopravvissute le rose, ma una mezza idea ce l'ho. E siccome ha accettato di ascoltare la mia storia, anche se non l'ha fatto, la sentirà comunque, ho l'intenzione di mettere insieme logica e fantasia, e così spero di arrivare alla verità. Quelle rose vivevano nel fondale marino, sottoterra, e di notte uscivano. Fino a quel momento erano sopravvissute come parassiti di rettili e animali, ma da sotto era arrivato un nuovo cibo. Esseri umani. In realtà i loro creatori. Vedendo le cose da questo punto di vista potremmo dire che eravamo degli dèi che le avevano concepite e il loro cibarsi della nostra carne e sangue non era altro che una nuova versione del pane e del vino. Posso immaginare i cervelli pulsanti che si spingono su dal fondale marino sui loro spessi gambi, allungando antenne simili a piume e assaggiando l'aria lì fuori sotto la luce della luna, che attraverso quelle strane nuvole dava l'impressione di una bolla piena di pus. E posso quasi vederle mentre si sradicano, piante rampicanti che si trascinano verso la spiaggia dove giacciono i cadaveri. I tralci più spessi hanno tirato fuori tralci più piccoli, provvisti di spine, e questi ultimi si sono mossi su per la riva e hanno toccato i cadaveri. Poi, con un movimento come una frustata, le spine hanno lacerato la carne, e i tralci sono strisciati dentro come serpenti attraverso le ferite, secernendo un solvente che ha portato l'interiore alla consistenza di una pappetta di cereali annacquata. Si sono sbaffate quella schifezza, e allora i tralci sono cresciuti e cresciuti a velocità sbalorditiva. Si sono insinuati e attorcigliati dentro i corpi, sostituendo i nervi e modellandosi sulla simmetria dei muscoli che avevano divorato. E alla fine si sono spinte attraverso i colli, dentro i crani, e si sono mangiati lingue e palle degli occhi, e si sono succhiati il cervello grigio topo come fosse una zuppa ben bagnata. Con un'esplosione di schegge del teschio sono fiorite le rose, i petali duri come denti che si allargavano in bei fiori rossi e gialli, con pezzi di teste umane appese, simili a bucce di cocomero spappolato. Al centro di quei fiori c'era un cervello nero fresco che pulsava ancora e ancora. Una volta le antenne come piume assaporavano l'aria in cerca di cibo e terreni di riproduzione. Onde di energia saettavano dai cervelli floreali lungo le miglia e miglia di tralci che erano annodati nei corpi e, dato che avevano sostituito nervi, muscoli e organi vitali, hanno fatto mettere quei corpi in piedi. Poi i cadaveri hanno rivolto le teste fiorite verso la tenda dove dormivamo noi, ed eccoli che camminavano, sbocciati in tutto il loro splendore, pronti ad aggiungere al loro bouquet animato il resto della spedizione. Ho visto la mia prima testa di rose mentre mi facevo una pisciata. Avevo lasciato la tenda ed ero sceso giù alla spiaggia per liberarmi, quando l'ho intravista con la coda dell'occhio. A causa della fioritura, all'inizio ho creduto fosse Susan Myers. Aveva i capelli crespi e folti, stile afro, che le circondavano la testa come la criniera di un leone, e ho scambiato la forma della cosa con la sua silhouette. Ma quando mi sono tirato sulla lampo e mi sono svoltato, ho capito che non era una capigliatura stile afro. Erano i fiori che sbocciavano da Jacobs. L'ho riconosciuto dagli abiti e dal pezzo della sua faccia che pendeva da uno dei petali, come un cappello lugoro su un attaccapanni. Al centro del fiore rosso sangue c'era una sacca pulsante e tutto intorno si torcevano cose simili a vermi. Proprio sotto il cervello c'era una piccola proboscide. Si tendeva verso di me come un pene eretto. All'estremità, proprio dentro l'apertura, c'erano parecchie grosse spine. Da quella proboscide è venuto un suono simile a un gemito e io sono arretrato, barcollando. Il corpo di Jacobs è stato scosso da un violento tremito, come fosse assediato da un gelo improvviso. Ed ecco che attraverso la sua carne e i suoi abiti, dal collo ai piedi, è esplosa una massa di tralci spinosi, che si agitavano fino a 1,5 metri di lunghezza. C'è un movimento quasi invisibile. Hanno sventolato da ovest a est, flagellando i miei abiti, strappandomi la pelle e facendomi cadere. Ed è stato come essere colpiti da un gatto a 9 code. Stordito, sono rotolato fino a mettermi a 4 zampe e mi sono allontanato camminando come un orso. I tralci frustavano la mia schiena e il mio sedere, tagliando in profondità. Ogni volta che mi alzavo in piedi mi facevano ricadere. Le spine non si limitavano a tagliare, bruciavano come piccozze roventi. Alla fine sono riuscito a uscire da una rete di tralci, mi sono messo a correre resistendo a un'ultima staffilata e sono fuggito. Senza rendermene conto, correvo verso le tende. Sembrava che il mio corpo fosse stato disteso su un letto di chiodi e lame di rasoio. L'avambraccio mi faceva terribilmente male, proprio dove l'avevo usato per respingere i tralci. Gli ho dato un'occhiata mentre correvo. Era coperto di sangue. Un pezzo di pianta lungo 1,5 metri si era avvolto sull'avambraccio come un serpente. Una spina mi aveva aperto una ferita profonda nel braccio e il tralcio ci stava infilando un'estremità. Urlando, ho teso l'avambraccio davanti a me, come se lo vedessi per la prima volta. La carne dove era entrato il tralcio fremava e formava un rigonfiamento come la vena preferita di un tossico. Il dolore era nauseante. Ho afferrato la pianta, l'ho strappata via. Le spine si sono rivolte contro di me come ami da pesca. Il dolore è stato tale che sono caduto in ginocchio, ma avevo fatto uscire il tralcio dal mio braccio. Mi si agitava nella mano e ho sentito una spina che si piantava in profondità nel mio palmo. Ho gettato il tralcio nel buio, poi ero di nuovo in piedi e correvo verso la tenda. Le rose dovevano essersi già date da fare prima che vedessi Jacobs, perché quando sono tornato all'accampamento ho visto Susan Ralph, Casey e gli altri. E già, le loro teste erano in fiore, i teschi si rompevano come modellini di plastica fracassati. Jane Calloway stava di fronte a un cadavere posseduto dalle rose. Il corpo morto aveva posato le mani sulla spalla di lei e i tralci schizzavano fuori dal cadavere, avvolgendola come una ragnatela, lacerandola, strisciando dentro di lei, esplodendo di fuori. La proboscide le si era cacciata in bocca e si è allungata giù per la sua gola. Il grido che aveva lanciato si è trasformato in un gorgoglio. Ho cercato di aiutarla, ma i tralci hanno saettato verso di me e sono dovuto saltare indietro. Ho cercato qualcosa da afferrare per colpire la maledetta cosa, ma non c'era niente. Quando ho guardato di nuovo Jane, c'erano tralci che le uscivano dagli occhi e dalla lingua. Ormai, niente più che una cascata di sangue denso, come la lava le colava dalla bocca e sui seni, che erano trafitti da decine di spine come il resto del suo corpo. Allora sono corso via, per Jane non c'era niente da fare. Ho visto gli altri abbracciati dalle mani dei cadaveri e dai grovigli dei tralci, ma a quel punto il mio solo pensiero era Mary. La nostra tenda era sul retro dell'accampamento e sono corso di lì più veloce che potevo. Quando sono arrivato, era ferma fuori dalla tenda. Sarà svegliata per via delle urla. Quando mi ha visto correre si è bloccata. Quando sono arrivato da lei c'erano già due cadaveri infestati dalle piante che si dirigevano verso la tenda da sinistra. Prendendola per mano l'ho un po' tirata, un po' trascinata via di lì. Sono arrivato a uno dei veicoli e l'ho spenta dentro. Ho chiuso le porte proprio mentre Jacob, Susan, Jane e gli altri si affacciavano al parabrezza appoggiandosi al cofano a forma d'ogiva e le antenne attorno alle sacche dei cervelli che vibravano come stelle filanti nel vento teso. Le mani scivolavano untuose sul parabrezza, i tralci urtavano, grattavano e vi si spezzavano contro come sottili catene di biciclette. Ho avviato il veicolo, ho schiacciato l'acceleratore a tavoletta e le teste di Rosa sono volate via. Una di loro, Jacobs, è rimbalzata sul cofano e si è spappolata in uno schizzo di carne, siero e pedali. Non avevo mai guidato il veicolo, per cui lo manovravo goffamente, ma non importava. Non c'era proprio preoccuparsi per il traffico dell'ora di punta.
Dopo circa un'ora mi sono voltato a guardare Mary. Mi fissava, gli occhi come le canne di una doppietta. Sembravano dire, anche questo l'hai fatto tu. E in un certo senso aveva ragione. Ho continuato a guidare. L'alba ci ha raggiunti quando eravamo prossimi al faro. Non so come possa essere sopravvissuto, una di quelle cose strane. Anche il vetro era intatto. Aveva l'aspetto di un grande dito di pietra che si ergeva per mandarci a fare in culo. Il serbatoio del veicolo era quasi vuoto, per cui ho pensato che tanto valeva fermarsi qui. Almeno avevamo dritte dove rifugiarci, un posto che potevamo fortificare. Andare avanti finché il veicolo finiva il carburante non aveva senso, non ci sarebbero stati altri rifornimenti e poteva non esserci più un riparo come quello. Mary e io, sempre senza dire una parola, abbiamo scaricato le scorte che stavano nel veicolo e le abbiamo portate nel faro. C'era abbastanza cibo, acqua, prodotti per il water chimico, abiti di riserva e altro ancora da sopravvivere per un anno. C'erano anche delle armi, una pistola tamburo Colt 45, due fucili calibro 12 e una 38 e abbastanza munizioni da combattere una piccola guerra. Quando tutto era stato scaricato, ho trovato dei vecchi mobili al piano di sotto e usando gli attrezzi che stavano nel veicolo ho cercato di barricare la porta del piano terra e quella alla sommità delle scale. Quando ho finito, ho pensato a una frase di un racconto che avevo letto una volta, una frase che mi aveva sempre inquietato. Era una cosa tipo, e adesso siamo chiusi per la notte. Giorni, notti, sempre la stessa cosa, chiusi dentro, insieme l'uno con l'altra, i nostri ricordi e il bel tatuaggio. Pochi giorni dopo ho avvistato le rose. Era come se ci avessero fiutato, e forse era proprio quello che avevano fatto. Da lontano, attraverso il binocolo, mi ricordavano vecchie signore che portavano cappelli parasole dai colori vivaci. Ci hanno messo il resto della giornata per raggiungere il faro e l'hanno subito circondato. E quando comparivo alla ringhiera alzavano la testa e gemevano. E questo, signor Diario, ci riporta oggi. Pensavo di aver scritto tutto, signor Diario. Ho raccontato la sola parte della mia vita che volessi raccontare. Ma eccomi di nuovo qui. Non ci si può sbarazzare di un buon distruttore del mondo. Ho visto mia figlia la notte scorsa ed era morta da anni, ma l'ho vista proprio così, nuda, che mi sorrideva, mi chiedeva di farla sedere sulle mie spalle. Ecco cos'è successo. Faceva freddo la notte scorsa, stiamo arrivando all'inverno, credo. Ero rotolato fuori dal mio giaciglio sul freddo pavimento. Forse è quello che mi ha svegliato, il freddo. O forse è stato solo un istinto viscerale. Era stata una serata particolarmente bella per il tatuaggio. La faccia era così ben delineata che sembrava uscirmi dalla schiena. Si era finalmente fatta più definita rispetto al fungo atomico. Gli aghi erano entrati in profondità, ma li ho avuti dentro per tanto tempo che ormai il dolore lo sento appena. Dopo aver guardato allo specchio la bellezza del disegno, sono andato a letto contento, o meglio, tanto contento quanto mi è possibile esserlo adesso. Durante la notte gli occhi si sono aperti con uno strappo. Le suture sono saltate, ma non l'ho scoperto finché non ho cercato di alzarmi dal freddo pavimento di pietra, scoprendo che la mia schiena si era attaccata dove si era rappreso il sangue. Alla fine mi sono staccato e mi sono alzato. Era buio, ma quella notte la luce della luna era forte e sono andato allo specchio a guardare. Era abbastanza chiaro perché riuscissi a vedere distintamente il riflesso di Rae, il colore del suo volto, il colore del fungo. Ora le suture erano cadute e le ferite erano ben aperte e dentro le ferite c'erano gli occhi. Oh Dio, gli occhi azzurri di Rae, la sua bocca mi sorrideva e i denti erano così bianchi. Oh, la sento, signor Diario, sento quel che dice e ci ho pensato. La mia prima impressione è stata di essere impazzito del tutto e di essere andato totalmente fuori di testa, ma ora la penso diversamente. Sa, ho acceso una candela e l'ho tenuta sulla mia spalla, e con la candela e la luce della luna potevo vederci meglio. Era Rae, non ci sono dubbi, non un semplice tatuaggio. Ho guardato mia moglie sulla sua branda, che mi dava la schiena, come sempre. Non si era mossa. Mi sono voltato di nuovo verso il riflesso. Riuscivo a malapena a vedere la mia sagoma, solo la faccia di Rae che sorrideva da quella nube. «Rae, sei tu?» ho sussurrato. «Ma dai, papà, che domanda stupida!» ha detto la bocca nello specchio. «Certo che sono io!» «Ma tu sei morta?» «Sì, ti ha fatto molto male!» Lei ha sghignazzato così forte che lo specchio ha tremato. Mi si sono drizzati i peli sulla nuca. Ero certo che Mary si sarebbe svegliata, ma in effetti ha continuato a dormire. È stato istantaneo, papà. Eppure, anche così, è stato il più gran dolore che si possa immaginare. Lascia che ti mostri quanto m'ha fatto male. La candela si è spenta e l'ho lasciata cadere. Non ne avevo comunque bisogno. Lo specchio è diventato luminoso e il sorriso di Rae si è allargato da un orecchio all'altro, letteralmente. E la carne sulle sue ossa sembrava carta crespata davanti a un potente ventilatore, e quel ventilatore le ha soffiato via i capelli dalla testa, la pelle dal teschio, e ha squagliato i suoi meravigliosi occhi azzurri e quei suoi denti candidi, trasformandoli in un fluido putrescente del colore e della consistenza della merda fresca di un uccello. Poi è rimasto solo il teschio, che si è spaccato in mezzo ed è volato via nel mondo buio dello specchio, e non c'era più nessun riflesso. Solo i frammenti scagliati via di una vita che una volta c'era e adesso era niente più polvere cosmica che niente più di polvere cosmica che turbinava. Ho chiuso gli occhi e ho voltato il capo. Papà? Ho riaperto gli occhi e ho guardato dietro le mie spalle nello specchio. C'era di nuovo Rae che mi sorrideva dalla schiena. Cara, ho mormorato, mi dispiace tanto. «Dispiace anche a noi», ha replicato, e nello specchio dietro di lei c'erano altre facce. adolescenti, bambini, uomini e donne, neonati, piccoli embrioni che le roteavano attorno alla testa come pianeti intorno al sole. Ho chiuso di nuovo gli occhi, ma non riuscivo a tenerli chiusi. Quando li ho aperti, le roteanti moltitudini di morti e quelli che non avevano mai avuto la possibilità di vivere erano spariti. C'era solo Rae. Avvicinati allo specchio, papà. Mi sono avvicinato camminando all'indietro. Mi sono avvicinato finché le ferite roventi che erano gli occhi di Rae hanno toccato il freddo vetro e si sono fatte ancor più roventi. E Rae ha gridato: «Cavalluccio su papà!» E poi ho sentito il suo peso sulla schiena. Non il peso di una bambina di 6 anni o di un adolescente, ma un peso immenso, come se il mondo mi gravasse sulle spalle. Balzando via dallo specchio, ho cominciato a saltare e a fare lo scemo nella stanza, come facevo nel parco. Correvo in cerchio e correvo. Mentre lo facevo, guardavo nello specchio. Portavo a cavallo Rae, snella e nuda, e mentre giravo in tondo i capelli rossi le si allargavano intorno alla testa. E quando mi sono ritrovata davanti allo specchio, ho visto che aveva 6 anni. Un altro giro, e sulle mie spalle c'era uno scheletro coi capelli rossi, una mano alzata, le mandibole spalancate a gridare «Cavalca, cowboy!» «Come?» sono riuscito a chiedere, continuando a caracollare e a saltare, perché Rae si facesse la cavalcata della sua vita. Lei si è accostata al mio orecchio e ho sentito il suo respiro caldo. «Vuoi sapere come faccio a stare qui, paparino caro? Sono qui perché mi hai creato. Una volta ti sei messo tra le gambe di mamma e mi hai spinto a esistere, tutti e due, con tutto l'amore che c'era in voi. Questa volta mi hai spinto a esistere con il tuo senso di colpa e l'odio di mamma, i suoi aghi che spingono, la tua schiena che si inarca. E ora sono tornata per l'ultima cavalcata, papino. Galoppa, bastardo, galoppa!» Per tutto quel tempo avevo continuato a girare su me stesso e ora, quando davo un'occhiata allo specchio, vedevo facce da una parete all'altra che si avvicinavano e si allontanavano come stelle sorridenti, e tutti quei sorrisi si spalancavano e le parole uscivano in coro: «Ma dove eri quando hanno sganciato quella grossa?» Ogni volta che compivo un giro vedevo di nuovo lo specchio e c'era una nuova scena. Grandi venti fiammeggianti che infuriavano roventi sul mondo, neonati trasformati in gelatina carnosa, mucchi di ossa arrostite, cervelli che ribollivano fuori dalle teste di uomini e donne come cessi sovraccarichi che traboccano, la nostra bomba onnipotente più grande della vostra che cadeva, gloria, gloria, alleluia, lo specchio che diventava bianco come un fungo atomico, poi tornava trasparente e io che giravo su me stesso, Rae schiacciata contro la mia schiena che si squagliava come burro in una padella, evaporava nelle ferite degli occhi sulla mia schiena, e finalmente io da solo, che crollavo sul pavimento sotto il peso del mondo. Mary non si è mai svegliata, le piante mi hanno fregato. Un tralcio ha trovato una crepa da qualche parte al piano di sotto e si è avvoltolato su per le scale e ha strisciato sotto la porta che conduce nella torre. Il giaciglio di Mary non è lontano dalla porta, e di notte, mentre dormivo, e dopo, mentre giravo davanti allo specchio e poi giacevo per terra, lì di fronte, ha trovato la strada fino alla branda di Mary, su, tra le sue gambe, e l'è entrata nel sesso senza sforzo. Suppongo che dovrei ammirare quel tralcio per essere riuscito a fare quello che non ero stato capace di fare per anni, signor Diario, e cioè entrare dentro Mary. Oddio, questa fa veramente ridere, signor Diario. Veramente. Un'altra battutina da scienziato. Facciamo che è una battuta da scienziato pazzo, che ne dice? Chi, se non un pazzo, giocherebbe con le vite degli esseri umani, ostinandosi a costruire la migliore, la più grande macchina che fa boom? Cos'è successo a Rae? Dice. Glielo racconto. È dentro di me. La mia schiena ne sente il peso. Mi gira nelle budella come un cavatappi. Sono andato allo specchio un momento fa e il tatuaggio non ha più lo stesso aspetto. Gli occhi sono diventati pieghe coperte di croste e l'intera faccia sembra un eczema. È come se la bile di cui è fatta la mia anima, la miopia, l'incoscienza, la colpa che io sono, fosse filtrata dall'interno e avesse deturpato il disegno con rigonfiamenti di pustole, bozzi e rogna. Per metterla in termini laici, signor Diario, la mia schiena è infetta, infetta di quel che sono io. uno scemo cieco e scervellato. La moglie? Ah, la moglie, Dio, come amavo quella donna. Certo, non la toccavo da anni, sentivo solo quelle mani meravigliose sulla mia schiena mentre piantava i suoi aghi, ma non ho mai smesso di amarla. Non era più un amore che ardeva, ma c'era, anche se il suo s'era guastato ed era sparito da parecchio. Stamattina, quando mi sono alzato dal pavimento, il peso di Rae del mundo sulle mie spalle, ho visto il tralcio che saliva da dietro la porta e s'allungava per raggiungerla. Ho gridato il suo nome. Non s'è mossa. Sono corso da lei e ho capito che era troppo tardi. Prima di poter fare qualcosa, ho visto la sua carne tremolare e formare rigonfiamenti, come se un plaid nascondesse una tana di topi. Le piante erano al lavoro, fuori le vecchie budella, dentro i nuovi tralci. Per lei non c'era più nulla da fare. Con un pezzo di una vecchia coperta e la gamba di una sedia mi sono fatto una torcia e l'ho accesa. Ho bruciato il tralcio tra le sue gambe. L'ho visto ritirarsi fumante sotto la porta. Poi ho preso una tavola e l'ho inchiodata alla base, sperando che tenga fuori gli altri almeno per un po'. Ho preso uno dei fucili calibro 12 e l'ho caricato. È sul tavolo accanto a me, signor Diario, ma anch'io so che non lo userò mai. L'ho fatto tanto per fare qualcosa, come ha detto Jacobs quando ha ucciso la balena e l'ha mangiata. Tanto per fare qualcosa. Non ce la faccio quasi più a scrivere. Le spalle e la schiena mi fanno tanto male. È il peso di Rae e del mondo. Mi sono appena guardato allo specchio e del tatuaggio resta ben poco. Inchiostro nero e blu, un tocco di rosso che era nei capelli di Rae. Sembra un quadro astratto adesso. Il disegno è andato, i colori colano. È veramente gonfio. Sembra il gobbo di Notre Dame. Che farò adesso, signor Diario? Beh, come sempre sono contento che l'abbia chiesto. Vede, ci ho pensato bene. Potrei buttare il corpo di Mary oltre la ringhiera prima che sbocci. Potrei farlo. Potrei curarmi la schiena. Potrebbe perfino guarire, anche se dubito. Rae non lo permetterebbe, lasci che glielo dica. E non la biasimo. Sono dalla sua parte. Sono solo un morto che cammina e lo sono stato per anni. Potrei mettermi il fucile sotto il mento e azionare il grilletto con i miei alluci. O forse spingerlo con la stessa penna che sto usando per crearla, signor Diario. Non sarebbe carino? Far finire le mie cervella sul soffitto e spruzzarla col mio sangue. Ma come le ho già detto, ho caricato il fucile tanto per fare qualcosa. Non lo userei mai contro me stesso, o Mary. Vede, io voglio Mary. Voglio che stringa me e Rae per l'ultima volta come faceva quando eravamo nel parco. E può farlo. C'è un modo. Ho tirato tutte le tende e ho usato le coperte per tappare tutti i punti che le tende lasciavano scoperti. Tra poco sarà l'alba e non voglio che entri quel tipo di luce. Sto scrivendo alla luce di una candela che dà a tutta la stanza un chiarore caldo. Magari avessi del vino. Voglio che ci sia l'atmosfera giusta. Sul suo giaciglio, Mary sta cominciando a contorcersi. Il suo collo è gonfio dove i tralci si sono ammassati e strisciano verso il loro bocconcino preferito, il cervello. Presto la rosa sboccerà. Spero che sia una di quelle giallo vivo, era il suo colore preferito e le stava tanto bene. E Mary verrà da me. Quando lo farà, sarò in piedi con la scheda nuda rivolta a lei. I tralci schizzeranno fuori e mi taglieranno prima che lei mi raggiunga. Ma posso sopportarlo. Sono abituato al dolore. Farò finta che le spine siano gli aghi di Mary. Resterò fermo finché non mi avvolgerà con le sue braccia morte e il suo corpo non si spingerà contro le ferite che mi ha aperto sulla schiena. Le ferite che sono nostra figlia Rae. Mi terrà stretta a sé, così i tralci e la proboscite potranno mettersi al lavoro. E mentre mi terrà, afferrerò le sue belle mani e me le stringerò contro il petto e saremo di nuovo noi tre, uniti contro il mondo. E chiuderò i miei occhi e mi godrò le sue mani morbide, morbide, per l'ultima volta.
abbiamo letto Godzilla in riabilitazione, La bambola gonfiabile una favola e Piccole suture sulla schiena di un morto, tutti e tre tratti da maneggiare con cura di John Lansdale.
Inside an astronaut softly crying, does anyone here really understand what goes on in the heart of a man? Does anyone here really understand what goes on in the heart of a man?